Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Eccoci di nuovo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo all'asma. Fra meno di un mese sarà la giornata mondiale dell'asma. Ce ne occupiamo in anticipo perché questa primavera, passata dal fresco al caldo repentinamente, ha acutizzato i sintomi di chi soffre di questa patologia. Solo qualche giorno fa avrete letto sui giornali la nevicata, per così dire, di polline nel quartiere Trastevere causata dal forte vento che ha scosso gli alberi del Lungotevere, seminando dappertutto questa polvere e provocando, oltre che cadute per il terreno scivoloso, anche riniti, congiuntiviti e un'impennata di crisi asmatiche. Per parlare di asma abbiamo invitato il professor Paolo Montuschio, associato di farmacologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, cos'è l'asma?
L'asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che si manifesta dal punto di vista dei sintomi con un andamento generalmente intermittente, caratterizzato dalla comparsa di difficoltà a respirare, affanno, sensazione di chiusura del torace, tosse e classicamente il respiro sibilante. Questo andamento è appunto per la maggior parte dei casi intermittente, nel senso che i pazienti tra un attacco e l'altro nell'altro stanno bene e poi improvvisamente per fattori scatenanti tipo quelli che ha citato lei, i pollini, gli allergeni, inquinanti atmosferici, l'attività fisica, il fumo di sigarette, infezioni virali, a un certo punto riacutizzano, cioè presentano i sintomi. In alcuni casi, fortunatamente più rari, però i pazienti hanno un'ostruzione persistente e lì subentrano maggiori problemi perché la risposta alla terapia farmacologica è sicuramente meno efficace.
Come ci si rende conto di essere asmatico? Prima ovviamente di una visita specialistica per questi sintomi?
Sicuramente per la comparsa di questi sintomi che messi insieme orientano alla diagnosi di asma, anche se presi singolarmente chiaramente non sono specifici per l'asma. Poi è molto importante una storia clinica, precedenti episodi di broncospasmo, una storia familiare di allergia, visto che l'allergia è il principale fattore di rischio per l'asma. Chiaramente non è detto che se una persona allergica sia anche asmatico, cioè presenti i sintomi di asma, però una persona allergica è sicuramente una persona a maggior rischio di asma e quindi deve avere un maggior livello di attenzione all'asma. Poi la diagnosi, oltre che clinica, attualmente è strumentale, confermata da alcuni test di funzionalità respiratoria, tipo la risposta a farmaci che provocano broncodilatazione oppure a farmaci che provocano broncocostrizione, mettendo in evidenza quella che è chiamata iperreattività bronchiale, cioè una maggiore risposta della muscolatura liscia bronchiale a stimoli di diverso tipo.
Cosa succede nei bronchi per provocare questa sensazione di mancanza del respiro?
Ma l'attacco acuto, la sintomatologia del broncospasmo è caratterizzata da una improvvisa broncocostrizione, cioè la muscolatura liscia bronchiale si contrae, si ha un'ostruzione improvvisa delle vie respiratorie e arriva meno aria a livello degli alveoli polmonari e quindi questo comporta una comparsa di dispnea, cioè di affanno, di sensazione di mancanza d'aria che è improvvisa e questo è diciamo nel caso dell'attacco acuto, però è importante sottolineare che un'infiammazione persistente delle vie respiratorie può provocare delle alterazioni strutturali della parete bronchiale come l'ispessimento della parete bronchiale dovuto a aumento della permeabilità a livello capillare, aumento delle secrezioni mucose tracheobronchiali che possono diventare viscose fino nei casi gravi a formare dei veri e propri tappi di muco. Quindi nei casi più gravi di asma, un'infiammazione persistente non controllata farmacologicamente può portare a delle alterazioni strutturali che nel tempo provocano uno un aumento progressivo della riduzione della funzionalità respiratoria, un aumento della frequenza e della gravità dei sintomi, una riduzione della risposta ai farmaci. Quindi è importante che i pazienti che sanno di essere asmatici siano trattati e controllati a seconda del tipo di asma che hanno per periodi più o meno lunghi con farmaci antinfiammatori che sono generalmente o per via inalatoria dei glucocorticoidi, i cortisonici cosiddetti sono i più efficaci, ma esistono anche altri farmaci non cortisonici come gli antagonisti di leucotrieni che possono essere efficaci in alcuni pazienti nel controllare l'infiammazione e quindi le conseguenze strutturali sui bronchi.
Poi parleremo di farmaci. Professore, una persona che non è asmatica può avere un episodio di asma e poi nulla per tutta la vita?
Ma questa è una domanda che porta un po' lontano, nel senso che presuppone una definizione di asma. Una persona che ha un episodio singolo di asma, di vero e proprio broncospasmo asmatico, dal punto di vista clinico difficilmente si classifica come asmatico, però molto probabilmente ha una tendenza, come si dice in medicina, una diatesi, una tendenza allergica. C'è un'ipotesi che sostiene che tutti i pazienti allergici, ad esempio i pazienti con rinite allergica, che hanno avuto pochissimi o addirittura nessun episodio di broncospasmo, siano di fatto dei potenziali asmatici, nel senso che l'infiammazione che si ha a livello nasale e che si manifesta come rinite allergica è la stessa identica che si osserva a livello tracheo bronchiale, anche se si manifesta molto meno frequentemente. Quindi è un problema più di classificazione clinica o, come si dice, fisiopatologica, cioè di meccanismi di azione della malattia. Sicuramente dal punto di vista pratico, chi ha avuto un episodio di asma richiede un attento controllo dal punto di vista dei sintomi, richiede un esame della funzionalità respiratoria attraverso la spirometria e altri esami innovativi che in alcuni centri, tra i quali il nostro, del Policlinico Gemelli, dell'Unità Operativa di Farmacologia, si adottano, tipo la misurazione del monossido d'azoto nell'aria aspirata, che è un indicatore del tutto non invasivo di infiammazione delle vie respiratorie e che può essere molto indicativo della presenza di infiammazione delle vie respiratorie e quindi potenzialmente di rischio di asma anche in pazienti che hanno avuto pochi episodi di sintomi, addirittura nessun episodio di broncospasmo in passato.
È possibile una crisi durante l'attività fisica, o meglio causata dall'attività fisica?
Sì, esiste. Noi adesso parliamo molto di fenotipi asmatici. Fenotipi significa dei tipi particolari clinici oppure funzionali o anche di cellule infiammatorie che descrivono alcuni gruppi di pazienti asmatici. È importante sottolineare che l'asma è una patologia estremamente eterogenea ed sono classificati sotto la stessa sigla di asma pazienti con caratteristiche molto diverse. Un particolare tipo, o fenotipo se vuole, di asma è chiamato per appunto asma da sforzo e l'attività fisica, soprattutto in alcuni pazienti, è in grado di scatenare l'episodio di broncospasmo e il test da sforzo, cioè l'esecuzione di una serie di spirometrie durante l'attività fisica, è diagnostico per questo particolare tipo di asma che si chiama asma da sforzo. In questi pazienti che sanno di avere questo asma, cioè questo broncospasmo, cioè questi sintomi di asma scatenati dall'attività fisica, generalmente a questi pazienti si dice di inalare due inalazioni di un farmaco broncodilatatore prima dell'attività fisica in modo che possano essere protetti dalla comparsa di broncospasmo scatenato dall'attività fisica.
Comunque la tosse possono averla anche, diciamo, le persone che non sono asmatiche, ma dopo una corsa, quando ci si ferma, viene la tosse.
Sicuramente la tosse è un sintomo specifico, non è un sintomo specifico di asma. E come dicevo prima, messo insieme alla difficoltà respiratoria e soprattutto al respiro sibilante, orienta dal punto di vista clinico verso una diagnosi di asma, che però, come dicevo prima, deve essere necessariamente confermata e da una storia clinica e da una storia familiare e da prove di funzionalità respiratoria che mettono in evidenza la iperreattività bronchiale. Le cause di tosse possono essere moltissime. Tipicamente, certo. Tipicamente la tosse dell'asma è stizzosa, però questo non vuol dire molto, ma anche molte altre patologie respiratorie e non. Esiste anche il cosiddetto asma cardiaco, che è un asma che ha alla base una patologia cardiovascolare, quindi non ha nulla a che vedere dal punto di vista del meccanismo di malattia con l'asma. E esiste una tosse, ma quella è tipicamente in genere catarrale, della bronchite cronica, che è, diciamo, una manifestazione clinica di una patologia che chiamiamo con un nome un po' complesso, ma che è molto importante, che è la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che spesso coesiste in pazienti che hanno anche l'asma. Quindi c'è anche la possibilità abbastanza frequente di pazienti che abbiano asma e broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che comprende sia l'enfisema polmonare sia la bronchite cronica. La bronchite cronica è un'altra causa di tosse. Questi sono soprattutto pazienti che hanno fumato. Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio di questa patologia, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, ed è un fattore scatenante del broncospasmo, dell'attacco acuto di asma. Quindi un asmatico che fuma è, diciamo, la cosa peggiore che possa pensare, perché gli aumenta il rischio di comparsa di broncospasmo, come con l'attività fisica, oppure l'esposizione al freddo, agli allergeni, agli inquinanti, eccetera, o le infezioni virali per le vie respiratorie superiori, e poi ha la possibilità, fumando negli anni, di sviluppare, tra le altre complicanze del fumo, anche questa importante, che può coesistere con l'asma.
Le emozioni, professore, possono influire sulle crisi di asma?
Ma le emozioni, c'è sicuramente una componente psicosomatica dell'asma, nel senso che una componente emotiva, psicosomatica, può sicuramente essere un fattore scatenante della comparsa di sintomi di asma. Non sono sicuramente la causa dell'asma, sono sicuramente una componente importante nello scatenare sintomi in pazienti che sono comunque di base asmatici.
L'asma è più comune nei bambini che in età adulta?
L'asma è più comune nei bambini. C'è stato negli ultimi 30 anni un preoccupante aumento della prevalenza di asma, sia in età adulta, ma soprattutto in età pediatrica, che è passato dal 3 al 10%, e in alcuni casi si arriva anche all'11, 12, 13% di prevalenza di asma in età pediatrica. In età adulta la frequenza è inferiore, e uno dei motivi principali è sicuramente l'aumento della frequenza di allergie, che, essendo il principale fattore di rischio di asma, hanno anche aumentato la prevalenza di asma. E l'altro è molto probabilmente l'esposizione, l'aumento dell'inquinamento atmosferico, che è un altro dei fattori che può provocare episodi, sintomi di asma.
Quindi c'è un aumento di casi d'asma in Italia?
C'è un aumento di casi d'asma prevalentemente, ma non esclusivamente, dovuto all'aumento delle allergie.
Quindi fattori ambientali?
Fattori ambientali, anche se sicuramente l'asma ha una importante componente genetica non tipica mendeliana, cioè non è un fattore singolo che si eredita secondo la trasmissione mendeliana, sono diversi geni che concorrono a costituire nel paziente un assetto genetico che predispone all'asma. L'interazione tra fattori genetici, quindi costitutivi dell'individuo, congeniti e esposizione ambientale, è responsabile uno di quel fenomeno di base, che è l'infiammazione persistente delle vie respiratorie, che è il meccanismo della patologia asmatica, e due, della comparsa di sintomi che si basano su questa alterazione fisiopatologica, cioè di infiammazione delle vie respiratorie.
Noi ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di asma con il professor Paolo Montuschi, associato di farmacologia della Cattolica. Professore, esclusi i momenti in cui si ha una crisi d'asma e quindi la mancanza di respiro o la tosse, per il resto si conduce una vita normale?
Ma sì, come dicevo, la maggior parte dei soggetti asmatici fortunatamente tra un attacco e l'altro sta bene, nel senso che conduce una vita fondamentalmente normale. L'asma viene distinta classicamente in tre stadi di gravità, lieve, moderata e grave. E i pazienti sono più frequentemente, hanno un'asma lieve o moderata, sono fortunatamente meno i pazienti che hanno un'asma grave, e quelli con asma lieve e moderata, soprattutto lieve o intermittente, che è ancora meno grave, tra un attacco e l'altro stanno molto bene, però dal punto di vista funzionale, però non è che per questo non sono asmatici. È come un paziente che ha la pressione alta, non se ne accorge, ma non per questo è in una situazione di normalità. Quindi l'aspetto che vorrei ancora una volta sottolineare è che, nonostante questi pazienti tra un attacco e l'altro siano asintomatici, è necessario trattare il fenomeno che poi porta alla comparsa dei sintomi, cioè questa infiammazione persistente delle vie respiratorie. Il nostro obiettivo in un paziente asmatico è quello di farlo respirare bene, quindi di fargli svolgere un'attività il più possibile normale, una vita il più possibile normale dal punto di vista dell'attività fisica, e quello di prevenire le riacutizzazioni, cioè la comparsa di sintomi. Ma questi obiettivi si ottengono solo controllando, con periodi più o meno lunghi di terapia antinfiammatoria, il fenomeno che è alla base della comparsa dei sintomi e della riduzione della funzionalità respiratoria.
Ma quanto può durare una crisi, un attacco?
Ma l'attacco può durare da alcuni minuti, compare improvvisamente, può durare da alcuni minuti anche a diversi minuti, può anche essere molto grave, purtroppo può anche essere letale. Circa 1.700-2.000 persone all'anno muoiono ancora in Italia per attacco acuto d'asma, nonostante nella maggior parte dei casi siano disponibili farmaci che riescono a controllare questa patologia. Ecco, dobbiamo, credo, lavorare molto su questi casi di asma grave, che sono quelli che possono portare ad un attacco acuto letale. Quindi l'attacco acuto può essere di asma, può essere anche un'emergenza medica, è necessario intervenire prontamente a domicilio se questo non è sufficiente, cioè se il paziente non risponde immediatamente alla somministrazione di un broncodilatatore per via inalatoria, è necessario immediatamente portarlo in ospedale, dove in alcuni casi richiede anche il ricovero ospedaliero.
Asma e gravidanza, ci sono rischi?
Sì, nel senso che chiaramente questo è un problema molto, molto delicato e molto difficile, nel senso che chiaramente in gravidanza uno dovrebbe cercare di somministrare il minor numero di farmaci possibili, però una riduzione dell'ossigenazione tessutale della madre può portare anche ad una riduzione dell'ossigenazione tessutale del bambino. Quindi sicuramente una donna in gravidanza che sia asmatica richiede un trattamento, se non altro un trattamento con terapia locale, con farmaci per via inalatoria, che sono assorbiti molto poco, quindi passano pochissimo in circolo e quindi espongono anche il neonato a pochissimi effetti collaterali. Quindi tra il potenziale rischio di un assorbimento minimo sistemico, cioè nella circolazione materna, di una dose di farmaco antiasmatico, e il non trattare un attacco acuto d'asma che espone la madre e conseguentemente il bambino ha una crisi di riduzione dell'ossigenazione del sangue, sicuramente si preferisce trattare la comparsa di sintomi in una paziente asmatica in gravidanza.
Professore, a questo punto parliamo più attentamente di farmaci, quelli classici che sono sempre stati usati e quelli innovativi, quelli su cui si sta studiando.
Sì, come dicevo, è molto importante, quando si parla di farmaci antiasmatici, sapere il tipo di paziente che ci si trova davanti e la gravità dell'asma del paziente che si sta trattando. La terapia dell'asma è tipicamente una terapia per gradini, cioè si aumenta non tanto e non solo la dose di un determinato farmaco, ma si aggiungono via via più farmaci man mano che aumenta la gravità dell'asma. Molti pazienti, quelli asintomatici, richiedono semplicemente la terapia con farmaci broncodilatatori all'occorrenza, oppure per la prevenzione di sintomi, come pazienti che hanno l'asma da sforzo. E invece per altri pazienti è necessaria una terapia persistente, quindi diversi giorni di terapia, 4, 8, 12 settimane, con farmaci antinfiammatori, e i più efficaci sono sicuramente i glucocorticoidi, vale a dire i cortisonici per via inalatoria. E esistono anche, come dicevo, farmaci che si somministrano per bocca, che sono antagonisti di importanti mediatori dell'infiammazione dell'asma in alcuni pazienti, che si chiamano leucotrieni. Esistono farmaci antinfiammatori anch'essi molto usati, soprattutto in passato, adesso non li usa quasi più nessuno, che sono i cromoni, ma gran parte del motivo per i quali non si usano è un motivo del tutto di mercato, nonostante chiaramente siano farmaci meno efficaci dei glucocorticoidi per via inalatoria. E poi esistono in associazione ai cortisonici per via inalatoria, anche in associazione, frequentemente in associazione nella stessa preparazione farmaceutica o bomboletta pressurizzata o dispositivo inalatorio di polvere secca, i broncodilatatori a lunga durata d'azione. Ecco, questi sono i principali farmaci. Nei casi gravi di asma esiste un farmaco che è indicato in pazienti con asma allergica grave, che si somministra per via sottocutanea una volta ogni 2-4 settimane, che è un antagonista di immunoglobuline di tipo è un anticorpo anti-immunoglobuline di tipo E, che si chiama omalizumab. Alcuni studi hanno dimostrato una certa efficacia di questo farmaco, però la sfida, ancora una volta vorrei sottolineare, nei pazienti asmatici è quella riguardante pazienti con asma grave, che non rispondono purtroppo generalmente nemmeno a dosi molto alte o addirittura a dosi per via sistemica, per bocca, di corticosteroidi, che nella stragrande maggioranza dei pazienti asmatici sono del tutto efficaci.
Professore, abbiamo ancora 3 minuti, ci può parlare in modo semplice del progetto UBioPred?
Sì, questo progetto, questa sigla significa Unbiased Biomarker for the Prediction of Respiratory Disease Outcome, che tradotto in maniera semplice significa identificazione di indicatori di malattie respiratorie. Questo progetto comprende 20 centri universitari a livello europeo, tra questi c'è il nostro, l'Istituto di Farmacologia, Unità Operativa di Farmacologia, Laboratorio di Farmacologia Clinica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, che è stato uno dei centri, diciamo, fondatori di questa idea. L'aspetto originale di questa iniziativa dell'Unione Europea, che si chiama IMI, che sta per Innovative Medicine Initiative, vale a dire Iniziativa sulle Medicine Innovative, è per la prima volta il coinvolgimento istituzionale sotto l'egida dell'Unione Europea della Federazione Europea delle Industrie Farmaceutiche, quindi ne partecipano a questo progetto 10 industrie farmaceutiche più una multinazionale che è la Philips, più alcune associazioni di pazienti. L'obiettivo di questo studio è quello di caratterizzare a livello non solo di sintomi, non solo di dati clinici, non solo di dati funzionali, non solo di dati cellulari, ma addirittura di dati molecolari, il singolo paziente asmatico e in particolare il paziente con asma grave. Una volta identificato attraverso questo approccio multidisciplinare, quindi che prende in considerazione indicatori, dati di 5 tipi che saranno integrati attraverso un approccio innovativo di bioinformatica che si chiama biologia dei sistemi, l'obiettivo è quello di caratterizzare il singolo paziente attraverso gli indicatori maggiormente significativi e usare questi indicatori per valutare la risposta alla terapia attualmente disponibile per i farmaci per l'asma grave, e attraverso questi bersagli, questi indicatori, questi bersagli molecolari riuscire a sviluppare nuovi farmaci che possano essere efficaci per una patologia che attualmente è ampiamente non rispondente alla terapia farmacologica. Un aspetto sul quale noi stiamo lavorando moltissimo è un nuovo approccio alla valutazione del paziente asmatico che prenda in considerazione il profilo di molecole presenti nel respiro, quindi attraverso l'analisi del respiro, che è sicuramente una matrice biologica molto semplice da ottenere, del tutto non invasiva, ma che contiene centinaia di molecole, quindi è potenzialmente molto utile dal punto di vista delle informazioni che si possono ottenere da un paziente, e avere una fotografia il più possibile precisa del singolo paziente. In particolare questo nuovo approccio, che si chiama respiromica, cioè lo studio dei composti volatili presenti, delle molecole presenti nel respiro, utilizzerà uno strumento, una serie di sensori che è chiamato naso elettronico.
Allora, professore, in bocca al lupo per questo progetto e per la vostra unità operativa. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a lei.
Era il professor Paolo Montuschi, associato di farmacologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.